Oggi il Vangelo ci parla del grande duplice comandamento dell'amore. La regola ci ha appena ricordato che le virtù cristiane sono soltanto un'umile risposta ai doni che solo lo Sposo Celeste può fare. Credo che questo al grado massimo sia proprio per la carità e quindi intenderei proporvi di dedicare questa messa a una grande supplica al Signore perché ci doni Lui quella realtà che è divina e che noi non abbiamo, che è proprio la carità. All'inizio della messa chiediamo perdono per tutte le nostre mancanze di carità e però con grande fiducia chiedendogli la grazia di poter essere in Lui uomini e donne capaci di amare, uomini e donne con un cuore aperto al Signore e al prossimo.
Mi è sempre colpito questo testo perché questo scriva dice parole che il Signore non può che confermare e poi appunto usa queste parole dicendo più sacrifici, olocausti, quindi annulla, in qualche modo supera quello che si faceva in un momento lì, apre una strada nuova per tutti quanti. Per tutte persone che in qualche modo non sono nel cammino di questo tempio, però apre la porta a tutti quanti, anticipa secondo me in quel modo lo squarcio del tempio quando Gesù muore, si squarcia del tempio e apre le porte a tutti quanti. Se io penso in questo modo sia questo testo di oggi, in qualche modo sia anticipazione della morte del Signore. I sacrifici sono annullati, non perché non vanno più, perché c'è una cosa molto più grande. Questo sembra questa bellezza, questo scriba. Poi lo scriba, uno, quindi è uno indefinito, però è uno. In qualche modo dà lezione a tutti quanti noi, ecco, mi pare.
A me mi è piaciuto quando dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, amerai il tuo con tutto il cuore, con tutta la tua lingua e con tutta la tua forza e amerai il prossimo tuo come te stesso. Vale più di tutto il canto e i sacrifici.
È bello perché dopo tante domande fatte per trarre in trappola Gesù, qui invece ascoltiamo una persona che fa una domanda a Gesù davvero perché gli sta a cuore, ecco, questo problema di capire qual è il comandamento più importante per un ebreo ed è stimolato a fargli questa domanda perché ha sentito che ha risposto bene, secondo lui, ai Sadducei, ecco. E un po' mi ha fatto venire in mente anche Nicodemo, che forse anche lui appunto è uno che va a cercare Gesù di notte, anche questo scriba cerca una risposta a questa sua domanda. È molto bello questo dialogo che fanno a vicenda, confermandosi come, no? Perché Gesù risponde, è amplia la risposta, perché di uno ne dice due di comandamenti. E lo scriba ulteriormente amplia, perché dice appunto questi comandamenti valgono più degli olocausti, dei sacrifici. E a quel punto Gesù gli dice non sei lontano dal regno di Dio. Ed è bellissimo che a questo punto venga l'Evangelista scriva e nessuno più osava interrogarlo, perché evidentemente si sentono proprio giudicati nel profondo, ecco, dalle risposte che Gesù dà e anche dalle risposte che gli interlocutori danno, appunto Romeo direbbe vengono messi in mutande, ecco, che non è proprio detto, però insomma mi sembra che appunto, insomma, viene scoperto, ecco, l'animo di ciascuno, e l'animo di questo scriba, ecco, mi sembra molto, molto bello, molto ben disposto, molto accogliente.
Mi pare importante che questo primo comandamento cominci con ascolta, Israele, perché io ho pensato, togliamo questo ascolto, se dicesse subito amerai il Signore, ecco come si fa. Ecco, mi pare che questo ascolto sia importante, perché è la via attraverso cui viene dato questo comandamento, non come uno sforzo di volontà impossibile per l'uomo, ma come il dono d'amore che l'ascolto genera nel cuore della persona a cui il Signore si rivolge con la sua parola, insomma.
E quello che ha detto Corrado mi sembra molto importante, anche per me è stato importante notare che quando gli viene chiesto a Gesù qual è il comandamento più importante, dà questo come comandamento nella sua risposta. L'unico comando, dal punto di vista grammaticale, se vogliamo dire così, è questo: ascolta. E quello che viene dopo sembra proprio una conseguenza, un frutto, un regalo, una possibilità che deriva da questo, dall'accettazione di questo primo comando, ascolta. Infatti dice: e amerai il Signore e amerai il tuo prossimo. Ma oltre a questo volevo notare, insieme a quello che notava Carla, la bellezza del racconto di Marco, di questo incontro tra questo scriba e Gesù, perché mi sembra molto importante che intanto si apprezzino a vicenda, ma hai parlato bene, glielo dice per due volte, visto che aveva risposto saggiamente, ecco, sono contenti l'uno dell'altro nel loro dialogare. Allora questo dialogare mi sembra il dialogare di Gesù, del Signore, di Dio, che sa come stanno le cose e che sa la via e dice la parola che va ascoltata, con questo uomo che è descritto qui come uno scriba, quindi come uno che ha anche il compito, ecco, di insegnare ad altri, compito di magistero. Ecco, allora la bellezza della risposta di Gesù, che apprezza quello che lo scriba dice, mi sembra che voglia rivelare il fatto che nel dialogo tra la parola di Dio e l'uomo che ascolta, e che ascoltando magari cambia un po' anche le parole che ha ricevuto da Dio, perché quando elenca con cosa bisogna amare Dio, lo scriba dice tre parole che sono tre anziché quattro, e di cui una è diversa da due che ha detto Gesù. E poi aggiunge quel discorso che sottolineava Romeo sulla grandezza di questo amore rispetto ai sacrifici. Quindi aggiunge una cosa che di per sé Gesù non aveva detto e l'ha tirata fuori lui. Allora mi sembra che ci sia spazio, data la risposta positiva di Gesù, nell'ascolto della parola di Dio, non dico di un cambiamento di quella che è la parola ricevuta, ma di un arricchimento, se si può dire così, che è quella spiegazione che la rende più comprensibile, adatta all'oggi, adatta alle persone che sono coinvolte in quel momento. Ecco, quindi un'opera buona di chi ha, come questo scriba, esemplifica anche un compito di insegnamento, di magistero a livello alto e a livello immediato, ognuno con il suo figlio, col suo fratello, col suo amico.
Ho visto che nella lettura di Giacomo è ripreso parte del comandamento dell'amore e viene definito, si dice che questa, se adempite a questa, è la legge regale, e nel Vangelo si dice che è il più importante dei comandamenti. Insomma, no, mi sono semplicemente chiesta, dato che la lettera di Giacomo insiste sul povero, chi è il povero, ecco, mi sembra che la risposta sia nel Vangelo: il povero è quello che compie questi comandamenti. È povero chi li compie ed è il modo per onorare il povero. E quindi in questo senso mi sembra la legge regale per il regno di Dio, perché è chiamato al regno di Dio, e la legge più importante perché accosta la categoria privilegiata degli eletti per il regno di Dio, insomma i poveri. E Giacomo fa anche così tutto un racconto più sociologico, sociale, di ricchezze apparenti ed esterne, insomma, però mi sembra che il cuore del testo sia proprio questo, insomma, che l'amore rende poveri e dà onore ai poveri.
Ma io ero rimasta presa molto da tutti questi tutti che viene ripetuto tante volte, e ho avuto l'impressione che il Signore ci volesse dire che non si accontenta di una parte, ma appunto vuole tutto il nostro cuore, tutta la nostra anima, tutta la nostra mente, e non vuole essere relegato a un tempo, a uno spazio, ma vuole tutta la nostra persona. E mi sembra una grande manifestazione. Lui chiede appunto di essere amato, ma mi sembra anche una grande manifestazione verso di noi del suo amore, perché solo chi ama molto vuole tutto, quindi vuole essere molto amato, ma ci ama anche tanto.
Io vorrei dire un pensiero su queste parole che Gesù dice: non sei lontano dal regno di Dio. In qualche altro Vangelo, ma non l'ho cercato, mi sembrava che si dicesse fa questo e vivrai, insomma. Però quello che volevo dire è che questo mi ha fatto tenere questo testo molto vicino a quello che dicevamo ieri, al testo di ieri. E quindi quando ieri ci spiegava che Dio, il nostro Dio, è il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, quindi un Dio che ha una comunione con noi, con l'umanità, una comunione profonda, e anche quando diceva che tutti i nostri cari che non sono più qui sono come angeli nei cieli, e quindi come che questa relazione, insomma, che loro hanno con Dio, è una relazione che, diciamo, si compie in questo comandamento, che comunque comprende Dio e tutti noi, insomma. E quindi che, come questo è un po' la resurrezione, è questa fede che questo amore esiste, continua, è oltre alla vita, è oltre la morte, insomma.
Anche io ero rimasto, mi trovavo con rispetto a questo non sei lontano dal regno di Dio, perché per certi versi lo scriba è pienamente in sintonia con Gesù dal punto di vista teorico, e insomma, per quanto riguarda il pensiero, mi sembra che almeno a me questo che manca ad arrivare al regno di Dio sia forse, ecco, il mettere in pratica poi queste parole. E mi sembra che poi questo appunto, che lui gli aveva chiesto qual è il comandamento, ma Gesù gliene dà due che sono poi uno. E ecco, questa seconda parte dell'amare il prossimo come te stesso mi sembra sia importantissimo, perché come dire, pone delle questioni anche molto concrete riguardo proprio alla nostra storia, allo stare nella storia, allo stare con gli altri, cioè alle relazioni con gli altri. Ieri sera leggevo la trascrizione di un incontro di Don Giuseppe con dei ragazzi, e lui era del 93, quindi dopo la guerra fredda, finita la guerra fredda, lui dice: quello che capisco io dal punto di vista culturale è che qui sta avanzando un fortissimo individualismo, cioè anche la storia dell'Italia viene tutta riletta alla base del fatto che, non, che l'individualismo è stato soffocato. Ecco, mi sembra che in fondo il problema che ci pone questo Vangelo è proprio questo, cioè non è l'individuo la cosa importante, è la relazione nostra con gli altri. Allora mi chiedo molto come questo vada poi concretizzato ogni giorno, ecco.
Sempre in merito alla concretizzazione di cui parlava Rigo, io ho in mente che una volta il Papa è entrato in merito su questo, nel senso che nel Vangelo di oggi leggiamo qual è il primo di tutti i comandamenti. Ma quindi qual è il rapporto tra il comandamento dell'amore e tutti gli altri comandamenti? Sono aboliti, no? E che cosa sono gli altri comandamenti? Sono le vie dell'amore. Prima magari tu facevi una cosa perché eri obbligato, ecco, le vie dell'amore sono questi altri, tutti gli altri comandamenti. Uno che è sposato ha un vincolo, uno che segue una certa regola ha un vincolo, ecco, sono tutti comandamenti che uno ha. E quindi qual è la via dell'amore? Ecco, sono questi comandamenti.
Posso intervenire un attimo? A me è piaciuto molto il discorso di quel signore lì in fondo, perché secondo me, cioè, per amore, cioè, parlo come me lo sento io, perciò è un voler bene alla gente, ma il voler bene alla gente, se non c'è una maturazione nella fede, ti crolla qualche cosa. Perciò noi dobbiamo curare la nostra fede in modo da poter affrontare sempre, ma in qualsiasi momento, facendo anche dei sacrifici da parte nostra, siamo noi che dobbiamo cambiare un pochino. E questo è come vedo io e come lo tocco con mano tutti i giorni, quasi tutti i giorni. Perciò diventa un po' difficile la cosa, ma un supporto anche di padre spirituale, di un religioso che ti segua, è importantissimo, perché ci sono delle cose che ti possono anche portare fuori strada, e noi dobbiamo lavorare per il nostro Signore e non per i partiti, ma questa è una cosa importantissima, secondo me.
È già stato detto moltissimo, quasi tutto, per quel che posso capire anche molto bene. Oggi sono 4 mesi della morte di Giovanni, e sapete che io leggo tutti i giorni il suo commento fatto anni fa del Vangelo di Marco, e nel suo commento di oggi lui mette l'accento soprattutto sul fatto che i due comandamenti diventano uno, e si chiede come mai questo, come mai il duplice comandamento che pur c'era nell'Antico Testamento, nell'insegnamento di Gesù diventa uno solo. Giovanni dice che questa è proprio l'originalità di Gesù rispetto allo stesso ebraismo, ma forse anche non solo all'ebraismo. E l'ipotesi che lui fa è che sia dovuto al fatto che dell'incarnazione, e quindi in Gesù Dio e l'uomo si fondono a un punto tale che non posso di fronte all'uomo
far finta che non, di non essere in rapporto con Dio, ecco, cioè nel mio rapporto con il mio prossimo mi gioco il mio rapporto con Dio, proprio per questo vincolo di unione, di comunione assoluta che con l'incarnazione Gesù ha stabilito tra Dio e l'uomo. Ecco, poi questa cosa che mi era rimasta in mente da stamattina, perché avevo letto stamattina, poi ha preso il cammino delle nostre passeggiate, quindi anche stamattina ho fatto una passeggiata meno lunga di ieri, quindi anche l'omelia sarà meno lunga di ieri, un'oretta di una piacevole passeggiata insieme con Paolo, sempre zitti, in modo che ho potuto pensarci, e devo dire che mi è venuto un po' di angoscia proprio rispetto a questa cosa qua, cioè pensando alla guerra, pensando alla guerra, alle guerre e in generale a tutte le nostre relazioni. Certo, il caso, ma sono tutti e due i due casi di guerra che in questo momento sono più sotto l'oggetto della nostra attenzione, sono tipici in questo, perché una è tra cristiani ucraini e cristiani russi, e sono tutte persone che dovrebbero sapere questa cosa qua, cioè che davanti a loro quell'uomo lì è Dio, e quindi cosa fai rispetto al comandamento dell'amore? E d'altra parte però anche l'altra guerra, che vede per la stragrande maggioranza a confronto due religioni, quella ebraica e quella islamica, però è segnata anche quella nel piccolo da questo problema, perché il patriarca Pizzaballa ogni tanto, quando parla di questa guerra, lo dice di essere in un grandissimo disagio, in un grandissimo imbarazzo, perché lui ha una parrocchia di cristiani che parlano ebraico e si sentono profondamente israeliani, e ha tante altre parrocchie di arabi che parlano arabo e sono cristiani, si sentono profondamente arabi, e però si fanno la guerra. E a Gaza ci sono dei cristiani che parlano israeliano e che sparano, e viceversa. Quindi che facciamo? D'altra parte però sì, il mio malessere stamattina veniva anche dal fatto che c'è sempre il rischio che poi noi giudichiamo gli altri, cioè i cristiani che sono in questo momento sul fronte ucraino-russo e quegli altri che sono sul fronte israelo-palestinese, ci mettiamo a giudicarli con il Vangelo in mano, perché io, cioè, ci credo fino in fondo che Beppe è mio prossimo, e che quindi devo stare attento a tutto quello che dico, faccio con lui, perché dietro c'è Dio, e quello che non dico e non faccio, perché ci sono tutti i peccati di omissione. Quindi insomma, io vi consegno un po' il mio malessere. Siamo messa, quindi la messa è una grande preghiera di esorcismo, ci dicevamo l'altro giorno. E quindi chiediamo con tutte le forze al Signore di toglierci dall'animo ogni spirito di riserva verso l'altro. E invece, come voi, diversi di voi hanno detto, ci apra il cuore solo alla presenza dell'amore.